Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno, addirittura la seconda puntata dedicata all'anonimato. Buongiorno Marco.
Buongiorno Damiana, buongiorno le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono qui e come sempre ad ascoltare il nostro Pensatech del venerdì mattina.
Grazie anche agli ascoltatori romani che ci ascoltano invece la domenica mattina, non dimentichiamoceli. E insomma, la settimana scorsa avevamo cominciato a parlare di anonimato, effettivamente abbiamo aperto un vaso di Pandora.
Abbiamo aperto un vaso di Pandora partendo dal caso di Ask FM e la vicenda di cronaca che ha visto purtroppo la ragazzina padovana arrivare a un gesto estremo come quella di togliersi la vita in seguito ad alcuni messaggi che insomma in qualche modo istigavano il suicidio. Ora è aperta un'inchiesta sulla vicenda, ovviamente staremo a vedere come va a finire, ma sicuramente questo è l'ultimo caso di una serie di casi di cronaca e non solo, di commenti che guardano alla rete come un luogo che potenzialmente cova l'odio grazie proprio all'anonimato.
Sì, diventa un po' un caprio espiatorio, l'abbiamo visto anche in politica ultimamente, scontro istituzionale tra la Presidente della Camera Laura Boldrini e in particolare il Movimento 5 Stelle. Beh, lo scontro è finito in rete, abbiamo cominciato a vedere persone chiamare la rete un covo di odio dove le persone dietro l'anonimato si nascondono per dire quello che vogliono. Abbiamo detto già l'altra volta che esattamente non è così, proprio esattamente anonimi le persone che scrivono su Twitter non sono.
Scrivere su Twitter non è possibile, quasi farlo da anonimi, nel senso che è vero, possiamo sempre scriverci con uno pseudonimo, con un nickname, che insomma fanno parte anche della cultura con la quale si sono sempre affacciati online commentatori, attivisti, hacker, ma anche semplici appassionati e navigatori dell'internet. Ma è anche vero, come ricordava la settimana scorsa Ernesto Belisario, che gli strumenti dal punto di vista legale per riuscire a risalire attraverso l'indirizzo IP al device, computer, portatile, smartphone, tablet dal quale viene inviato un tweet, sono a disposizione di chi si sentisse offeso e quindi volesse sporgere denuncia oppure querela.
E poi insomma questo tema è decisamente una moneta con due facce, perché ad esempio, per farvi un esempio, lo stesso garante della privacy in passato aveva consigliato agli adolescenti di proteggere la propria privacy in rete, ma appunto utilizzando un nickname, oppure tra le varie cose il fatto che molti insulti che arrivano in rete in realtà non sono per niente anonimi, neanche per finta, nel senso che c'è chi ci mette proprio la faccia con nome e cognome, poi probabilmente quel luogo o quel livello di dibattito li porta anche decisamente a esagerare. Ma io in particolare sono un po' confusa, perché abbiamo parlato in passato molto anche di rivoluzioni arabe e di come è stato importante anche in quel contesto il fatto che le persone potessero essere anonime, addirittura la scena degli internet caffè della Tunisia in cui invece di chiedere una sigaretta si chiedeva un proxy, perché era molto importante proteggersi e cercare di non essere rintracciati. La protezione dell'identità in rete, soprattutto per l'antivismo, è comunque una cosa importante.
È comunque una cosa importante, e anche se non riguarda direttamente l'anonimato, in questi giorni in cui la cronaca ucraina porta insomma tutto il mondo a guardare a quegli scontri in cui ci sono due fazioni principali in lotta per questioni che riguardano la politica e la società ucraina, ecco, in quel contesto anche lì vediamo come scrive proprio tra l'altro Massimo Mantellini, che abbiamo avuto ospite diverse volte a questi microfoni, l'importanza, la forza di Twitter per esempio nel far uscire da quelle piazze, le piazze di Kiev, la realtà degli scontri di questi giorni.
Sì, esatto, si vedono benissimo le fotografie proprio che arrivano dalle piazze, sono anche delle immagini molto forti e insomma rappresentano tutta la forza che Internet può avere in questi contesti.
Eh sì, e la forza proprio di far uscire all'esterno dei confini di paesi in cui, per esempio, la libertà di informazione e di espressione non è tutelata in tutto e per tutto, permette quindi all'esterno di far conoscere la realtà dei fatti, o perlomeno di far uscire alcune notizie che poi permettono di creare una pressione anche nei confronti del governo locale, come sta un po' avvenendo in maniera un po' più complicata, visto che c'è di mezzo un doppio scontro tra Europa e Russia in questi giorni. E sullo sfondo anche di una manifestazione come le Olimpiadi, quindi un quadro complicato nel quale però appunto Twitter e i social network e Internet stanno avendo un ruolo determinante.
E allora, proprio a Massimo Mantellini, noi siamo andati a chiedere a che punto siamo con questa questione dell'anonimato, perché è vero che in passato la rete e in rete erano molto più frequenti, i nickname sempre più, invece adesso ci si richiede di registrarsi. Beh, qual è allora la direzione verso cui stiamo andando?
Stiamo andando dalla parte che ci sono troppe persone che hanno scambiato Internet per una cosa diversa da quella che normalmente è. Non è che siano cambiate delle cose, non è cambiato qualcosa. Internet è diventato un mezzo molto utilizzato e c'è una barriera in ingresso proprio, non so come chiamarla, intellettuale, per capire cosa si sta facendo. Quindi da questo derivano molti di questi problemi.
Cioè, alcune persone si comportano come se fossero anonime, anche se spesso non è così.
Sì, cioè questo è uno dei tanti problemi, nel senso che una delle cose più curiose che è successa negli ultimi tempi a riguardo delle minacce in rete, dell'odio in rete, tutte le discussioni che si sono fatte e che quasi sempre portano alla solita frase sul fatto che in rete c'è l'anonimato e quindi tutto questo è conseguenza dell'anonimato. Dicevo, la cosa curiosa è che gran parte di queste minacce, di queste offese erano fatte da persone perfettamente riconoscibili con un nome e un cognome, perché nella gran maggioranza dei casi erano comparse su Facebook, dove molto spesso c'è perfino la foto della persona. Quindi voglio dire, già da questo è abbastanza evidente che il problema è mal posto. C'è un problema culturale che riguarda tutti, sia i commentatori, cioè quelli che parlano di rete applicando una serie di concetti che invece vengono dalla loro vita precedente, ma anche delle stesse persone che commentano in maniera sconclusionata su Internet, perché probabilmente pensano che essendo dietro uno schermo ci sia qualcosa di differente rispetto alla loro vita di relazione normale, cosa che evidentemente non è.
Andando a vedere i maggiori social network, Facebook, così come in parte anche Google+, sempre più spingono a che la persona, quando si iscrive, mostri nome e cognomi reali, se non una serie di informazioni reali, forse meno invece con Twitter. È un cambiamento rispetto alla rete del passato?
Credo
si
che
perde qualcosa in questo?
Beh, adesso voglio dire, anche su Facebook non è così stringente il fatto di dover per forza dare dati reali, lo potrebbe essere molto di più. Il cambiamento c'è stato sicuramente, per molti anni su Internet c'era qualcosa che aveva a che fare con la famosa vignetta del New Yorker di 15 anni fa, in cui c'era questo cane che diceva nessuno di là dallo schermo sa che io sono un cane. Però credo che la ragione sia una banale ragione di migliore aggregazione di dati, insomma, per cui è evidente che se io posso collegare in maniera abbastanza univoca tutto il traffico di rete, tutte le informazioni che io metto, le foto, gli status update, queste cose qua, con una persona con un nome e un cognome, è molto più semplice poi gestire il patrimonio, ecco, che mi viene consegnato. Quindi questa spinta è una spinta anche legata alla raccolta dei dati, che è ovviamente la miniera d'oro di queste aziende. Twitter in questo fa un po' eccezione, in realtà l'ha fatto fino adesso da alcuni segnali degli ultimi tempi sembra che insomma si dovrà in qualche maniera adeguare, però diciamo fino ad oggi hanno fatto un po' i primi della classe, quelli che non consegnavano i dati, che erano abbastanza vicini alla rete vecchio stile. Non so se continuerà.
Cos'è, snobismo o anche la ricerca di una nicchia che continua a esistere?
Ma adesso snobismo non saprei dire, perché è una società che è diventata talmente grande. Certamente c'è una nicchia, ma non è con la nicchia che si fanno i soldi, per cui ovviamente in qualche maniera si deve fare i conti con la realtà. Nello stesso tempo è vero che Twitter, e qui bisogna dargliene atto, in certe piccole o grandi lotte per i diritti dei propri utenti, dei propri sottoscrittori, ha fatto molto di più di altri soggetti.
Ecco, dall'altra parte c'è tutto il tema della privacy. Sono in contraddizione dire che le persone dovrebbero comunque essere perseguite per ciò che fanno in rete e il rispetto e la tutela della propria privacy?
Ma io qui, davvero, qui cioè in Italia da un po' di mesi c'è un impazzimento assoluto, nel senso che c'è la privacy che riguarda i cittadini e li riguarda sia online che nella propria vita di relazione. E poi ci sono le norme che riguardano la diffamazione, le offese o le querele che chiunque di noi può fare nei confronti di chi l'abbia in qualche maniera offeso. Quindi questo il punto fondamentale è che non c'è nessuna differenza tra applicare questi due concetti alla rete o applicarli fuori. Se c'è una differenza è sbilanciata nei confronti della vita reale, per cui non si capisce davvero dove sia tutta questa, come dire, questo tentativo di intestare a internet una serie di problemi che in realtà sono problemi delle persone. Basti dire che, ripeto, la grande maggioranza delle persone che offendono altre persone in rete sono facilmente riconoscibili. Se io domani decido di querelare qualcuno che ha scritto qualcosa di me, è molto più semplice che io riesca a farlo perché lo ha scritto su una pagina su internet, piuttosto che se mi ha offeso a un incrocio per un problema stradale. Ecco, per cui davvero non si capisce.
Un dibattito che forse nasconde un po' di ignoranza dell'utilizzo del mezzo.
Assolutamente, questo è il punto fondamentale, soprattutto anche nasconde una sorta di freno a mano intellettuale, per cui ci si adatta quando si ragiona su queste cose ai propri vecchi punti di riferimento, e che ovviamente la rete in qualche maniera mette in crisi.
E noi in qualche modo, pensate, che cominciamo a essere ripetitivi su questi temi, cioè è importante la cultura del web, noi non sappiamo più come dirvelo, perché ogni tema che affrontiamo in realtà risalta fuori, insomma non è il rifiuto della tecnologia qua il problema è saperla usare bene.
Assolutamente, assolutamente, saperla usare bene, ma questo è un tema sul quale bisognerà battere ancora il martello finché il ferro è caldo e anche quando sarà freddo, perché come dice Massimo Mantellini
non è mai troppo tardi.
Non è mai troppo tardi, e come dice Massimo Mantellini, ma come ha ricordato per esempio Fabio Chiusi quando è stato nostro ospite qualche settimana fa, ci sono temi che riguardano la cultura del web, o meglio l'assenza di determinata cultura nel nostro paese, che dovrebbero essere all'ordine del giorno anche politico e invece non sono iscritti in questa agenda. Questo è un grave problema per quanto riguarda il paese.
Sì, c'è poi un tema che sollevava Mantellini, è fatto dalla nostra cioè consapevolezza del quando siamo protetti dalla privacy oppure no. Io sono un po' legata a questa cosa dei nickname della rete, secondo me hanno creato anche delle cose molto belle, il fatto l'etica hacker basata su il io non ti mostro chi sono, nella realtà ti dimostro cosa so fare all'interno della rete, insomma sono create delle relazioni anche che probabilmente nel mondo offline non si sarebbero create, vuoi per ceto, distanza, differenze, modi di parlare, e invece lì dentro si sono create, forse anche perché c'era questo gioco del nickname.
Anche per questo è vero, c'è una cultura che si sta trasformando, però anche in questo senso, nonostante rimanga sicuramente importante la cultura del nickname nella rete, però sicuramente c'è una differenza rispetto a quel mondo che dobbiamo sottolineare per onestà intellettuale, la quantità di utenti di internet rispetto ai pionieri del hacking e oggi invece è completamente cambiata, insomma.
Ecco, poi prima parlavamo del quanto Mantellini diceva: ma sì, con le nicchie non si fanno, non si fanno i soldi. Forse il tema sta diventando talmente grosso che se non si fanno i soldi, sicuramente però ci si ritaglia una fetta di mercato. Forse qua non parliamo più di Twitter, andiamo un po' in aziende più piccole, però quest'estate, quando è scoppiato il caso Snowden, Autistici Inventati, lo ricorderete, è un progetto, un collettivo italiano che fa della garanzia dell'anonimato, in particolare della protezione della privacy in rete, un dato importante, e loro sono stati sommersi da richieste, in particolare dagli Stati Uniti, per dare a queste persone un accesso anonimo protetto in rete, insomma, che non fosse proprio regalato così alle NSA. Beh, bisogna capire poi se sull'onda, sulla scia di questa situazione, si sono create magari anche altre agenzie, altre aziende che forniscono questi servizi. Per esempio, Autistici Inventati, la risposta che ha dato è stata anche insomma, noi non siamo un'azienda del mercato, non forniamo semplicemente un servizio, noi siamo un collettivo e vogliamo che le persone, insomma, e qua si ripete, riescano ad arrivare a un certo livello di cultura di internet, per cui sono loro stesse che riescono a proteggere la propria privacy.
Torniamo a parlare di anonimato in rete, e lo facciamo anche con qualcuno che da quella cultura hacker che abbiamo citato poco fa in qualche modo viene. Lui si chiama Claudio Agosti ed è il presidente dell'Hermes Center, un centro che è nato in Italia e che si occupa proprio di tecnologie per l'anonimato e il whistleblower, per le gole profonde, insomma, per tradurre un po' in italiano in maniera brutale. Buongiorno Claudio.
Buongiorno Marco, e come piccolo dettaglio, il nostro nome è Trasparenza e diritti umani in rete, perché purtroppo quello che è successo con l'avvento di internet nelle vite, anche buona parte delle aspettative di garanzie di sicurezza che le persone avevano non erano più mantenute. Queste garanzie devono essere però comunque date agli utenti, e le si dà solamente con delle tecnologie abilitanti che possano garantirti la confidenzialità o la garanzia della riservatezza o anche l'anonimato. Quindi in generale noi ci definiamo come protettori dei diritti umani in rete, per coprire questo gap che in questi anni si sente molto. I discorsi che in questi giorni vengono fuori sul tema dell'anonimato dimostrano anche un po' l'ignoranza su questo tema. Ecco.
Sì, l'ignoranza che noi da questi microfoni abbiamo sottolineato più volte, la mancanza proprio di una cultura della rete e di un dibattito pubblico e documentato poi su questi temi. Senti Claudio, la prima cosa che, visto che appunto vi occupate di tecnologie che appunto, come dici tu, servono per garantire o per aiutare a garantire i diritti umani in rete, la prima domanda che ti voglio fare, quando si parla di anonimato e poi si parla anche di un'altra parola come whistleblowing che ho citato prima, vengono in mente le esperienze come quelle di Wikileaks. So che è una domanda enorme, ma brevemente, secondo te, il ruolo che hanno avuto nell'opinione pubblica questi fenomeni, qual è stato?
Beh, dal mio punto di vista è stato un ruolo estremamente importante, perché ha dimostrato come il segreto non serve alla democrazia o non serve ai cittadini, ma è solamente qualcosa che man mano viene accumulato, consolida il potere. E invece, vabbè, le dichiarazioni per lo più di Snowden, piuttosto che a parte le rivelazioni di Manning, hanno invece cercato di scardinare questo tipo di meccanismo. Quindi è ovvio che nell'immaginario e nelle informazioni che sono uscite c'è stato molto sconvolgimento e molto impatto. Questo mi aspetto possa non avvenire più in futuro, perché quello che dovrebbe avvenire è che i governi siano trasparenti verso i cittadini. Nella mancanza di questa trasparenza effettiva, il whistleblowing è un pochino come se fosse l'anticorpo naturale di questa mancanza. Ecco,
e dicevi, mancanza di trasparenza da parte dei governi nei confronti dei cittadini, ma non ci sono delle cose o degli aspetti della vita privata o pubblica che dovrebbero mantenersi comunque nella segretezza o comunque non essere di pubblico dominio, secondo te?
Naturalmente ci devono essere, però quello che nel pubblico interesse è del pubblico interesse, deve diventare pubblico. Il fatto che ci fosse una nazione che stesse tradendo tutti i principi di internet, intercettando massivamente i cittadini, considerandoli nemici fino a prova contraria, questo è nell'interesse pubblico. Quando si considera altrimenti degli alleati, no? E sto facendo riferimento al caso, ad esempio, del Datagate e dello scandalo NSA. Questi qui sono elementi che avevano toccato anche Edward Snowden, che giustamente ha deciso di uscire pubblicamente, ma vada bene, non è che è stata una sua iniziativa con la quale lui ha preso questi dati, questi segreti li ha rivelati. Li ha intermediati con un giornalista che ha capito il significato politico di queste rivelazioni e man mano le verifica, le valida, le contestualizza e le rende fruibili al pubblico. Di conseguenza c'è anche un effetto di intermediazione tra il whistleblower e la notizia che effettivamente poi arriva dalla sua atto di coraggio di riuscire a scoperto. Ecco,
e da questo punto di vista, come Hermes Center, che è una realtà, nata da quando intanto?
Ma noi siamo nati circa 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa. Siamo nati prevalentemente per promuovere il software che si chiama Global Leaks, è un software libero che può essere utilizzato sia dal giornalismo investigativo, sia da gruppi di attivismo locale, sia da pubbliche amministrazioni. Cerchiamo di coprire il tema del whistleblowing, che è necessario in questi 3 tipi di ambienti. Il whistleblowing non lo si conosceva nell'Europa mediterranea, diciamo, prima dell'effetto Wikileaks Snowden, era una pratica molto più in voga nei paesi anglosassoni, e quello che cerchiamo di fare è appunto riuscire ad avere un software libero che dia delle garanzie di sicurezza a chi lo mette in piedi.
Ecco, avete aperto una piattaforma anche specializzata sul giornalismo di inchiesta.
Esattamente, perché i giornalisti sono, oltre che pubbliche amministrazioni, per adeguarsi ai sistemi di anticorruzione e all'attivismo politico, i giornalisti sono quelli che hanno più interesse a dare alle fonti una garanzia di protezione. Vedi, se leggi la storia di Gianluigi Nuzzi, di come il maggiordomo del Papa gli ha iniziato a contattare per dargli poi alcuni documenti che hanno causato lo scandalo Wikileaks, vedi che lui si è affidato a una protezione di tipo fisica, l'ha incontrato fisicamente, si sono trovati in un posto pubblico, sono dati i documenti che lui teneva nascosto nel suo cappotto e storie simili. Però per riuscire ad adeguarsi alle nuove tecnologie bisogna avere degli strumenti tecnologici adeguati. Abbiamo visto in questi anni che l'adeguatezza della sicurezza dei cittadini online è scarsissima, di conseguenza abbiamo previsto un servizio, un software che desse queste garanzie, così che chi creasse questi tipi di iniziative di trasparenza o di ricezione delle informazioni riservate per il giornalismo potessero già dare queste loro garanzie ai cittadini senza che loro debbano imparare delle competenze tecnologiche adeguate.
Ecco, l'abbiamo detto tante volte, l'hai detto anche tu all'inizio dell'intervista, l'importante è una cultura di internet e del web. E quanto conta il fatto che tutto sommato in Italia, ma non solo in Italia, ci sia una certa mancanza di consapevolezza di quello che avviene quando stiamo in rete?
Guarda, per me è enorme, tant'è che sto anche seguendo insieme a un'associazione che si chiama ACMO di Torino un corso di formazione pensato ai cittadini per insegnare loro quali sono i problemi base che hanno in internet e perché con strumenti gratuiti e semplici possono risolverseli, perché è davvero elementare riuscire a risolvere i problemi di perdita di riservatezza, piuttosto che di furto dei dati personali, piuttosto che capire come funziona il mercato dei dati personali a tuo discapito, visto che comunque è un mercato che è cresciuto moltissimo negli ultimi anni e nessuno capisce bene come funziona. E quali sono le implicazioni, quali sono le considerazioni da fare sul fatto che i nostri dati vengono conservati in uno Stato con un codice privacy differente a quello europeo. E questi tipi di elementi sono quelli che dovrebbero essere un po' dibattuti, discussi e conosciuti. Purtroppo questo tipo di argomentazioni manca nell'agenda politica, a eccezione di pochi rari casi, e di conseguenza come associazioni per i cittadini cerchiamo di fare formazione.
Ecco, un'ultima domanda che viene in mente pensando al caso Ask FM, ma non solo, cioè quando l'opinione pubblica attraverso media, magari con una visione parziale, parlano dell'odio della rete che è favorito anche dall'anonimato, questo è un freno poi all'innovazione che si può fare attraverso nuove idee online o sul web?
Ma guarda, naturalmente è un freno, ma quello che sta frenando di più è l'ignoranza, nel senso che anche il termine anonimato che viene utilizzato è inappropriato. Anonimato quello di The Snus Network, che ti fa discare con nome Pinco Pallino, un tipo di anonimato che si potrebbe chiamare di servizio oppure anonimato applicativo, ovvero la persona non si può registrare con suo nome e cognome perché chi ti sta citando la registrazione, il social network di turno, non può verificare i tuoi documenti di identità. Mentre l'anonimato che noi cerchiamo di diffondere è quello di rete, non applicativo. L'anonimato di rete causa che se qualcuno sta intercettando la tua rete non può sapere tu che cosa hai fatto. Considera che sono garanzie differenti, ad esempio è comprensibile a tutti che se io ho un certo tipo di malattia e mi devo assentare dal lavoro, neppure il mio direttore del personale saprà che malattia ho. Vengo protetto, vengo tutelato in questo tipo di conoscenza. Invece in questa situazione, se io facessi navigazioni verso un portale in cui si parla di una specifica malattia, il mio amministratore di rete nella mia azienda, quindi una persona che non è neanche tenuta a gestire i dati personali di un utente o delle informazioni riservate, può avere conoscenza dei tipi di dati ai quali ho ceduto e i tipi di contenuti ai quali ho fruito. E questo dagli intuire che effettivamente possa avere un certo tipo di problema. Queste garanzie non sono tutelate né nel codice del lavoratore né tantomeno la tecnologia. Siccome le tecnologie non possono garantirlo, quello che noi diffondiamo è dei sistemi di difesa personale, autodifesa digitale la chiamiamo, perché tu possa essere garantito almeno in questi anni di transizione finché le leggi non si aggiornano. Però capisci che a usare un termine anonimato per definire sia il fatto che un social network estero non può verificare il nome e il cognome di una persona, sia il fatto che tu debba proteggerti da chi ti dà l'accesso alla rete, sono cose ben diverse. Sul tema invece dell'odio in rete, gli anche bicciato dal fatto che purtroppo la critica che si è vista un po' in questi giorni sembra che chi criticasse internet si aspettasse che fosse una sorta di televisione che in fasce orarie protette ti dà dei contenuti sani e in altre fasce invece ti dà dei contenuti impropri. E questo tipo di sembra aver sconvolto qualcuno, ma la verità è che le persone che hanno portato anche la ragazzina al suicidio erano persone che lei conosceva, gente legata al suo ambiente, alla sua classe, quindi non è che c'era dell'anonimato. Il fatto che una persona si chiami Pinco Pallino o Mario Rossi è irrilevante, lì si tratta di una situazione di...
Sì, sì. Assolutamente.
Un tipo reale che però si è riversato anche nella vita telematica.
E comunque vedremo anche appunto l'inchiesta come andrà a finire, come verrà gestita, la osserveremo attentamente. Noi intanto ringraziamo Claudio Agosti di Hermes Center per essere rimasto con noi in questa puntata di Pensateca. Presto.
Grazie, buona giornata.
E tra l'altro sarebbe anche interessante, magari lo faremo sul nostro sito www.radiocittadelcapo.it, riportare quelli che sono gli strumenti perlomeno di base per la protezione, come si diceva, di sistema, cioè di rete della propria privacy. Per esempio uno tra tutti, Tor, lo possiamo citare.
Certo, chissà che non chiediamo proprio a Claudio Agosti, al suo Hermes Center, di aiutarci a fare anche un, oltre che il Glossateca, anche un manualetto per il nostro sito.
Sarebbe interessante, lei pubblica di Pensatec. Per adesso noi vi salutiamo, ma come sempre ci potete scrivere su Twitter, continuiamo il dibattito su @PensaTech. Buona giornata a tutti.
Ciao.